vi ringrazio per l'invito, per essere venuti, per aver sfidato il caldo di Roma. Allora, io dovrei parlare della civiltà del dominio. Che cos'è la civiltà del dominio? Cercherò di spiegarlo in poco tempo, in realtà, perché vorrei che fosse appunto, che ci fosse spazio per il dibattito, in realtà, che potessimo confrontarci, mi sembra sicuramente più utile. Dal punto di vista, l'ha già accennato Maria Giovanna, della Fondazione Trattamenti della Scuola di Francoforte, che magari qualcuno di voi avrà sentito, era una scuola filosofica, sociologica che è andato molto per la maggiore negli anni 30, 40, 50, 60, poi si è un pochettino, diciamo, stata un pochettino inglobata nel sistema e oggi è meno interessante dal mio punto di vista. Quindi vi parlerò dei classici della scuola di Francoforte, Adorno, Marcuse, per chi li ha sentiti. Allora, la prima cosa da cui volevo partire è la sensazione stranissima che viviamo in un'epoca in cui l'ecologia è sulla bocca di tutti, praticamente non c'è nessuno che oggi parli contro l'ecologia, dai detersivi alle trasmissioni televisive, ai presidenti americani, vicepresidenti americani, tutti parlano di ecologia, quindi sembra quasi che l'ecologia abbia vinto, mentre mi sembra proprio il fatto che voi avete fondato un'associazione ecologista è a testimonianza del fatto che probabilmente è soltanto una sensazione ingannevole e quindi forse è stata neutralizzata l'ecologia. Ha avuto un periodo dagli anni 70 di lotta in cui si cercava di far capire che c'erano dei problemi che andavano al di là di quello che riusciva a vedere l'economia, problemi anche epocali, poneva l'ecologia questioni di tipo appunto radicale, di un cambiamento epocale del modo di vivere. Tutto questo è stato in qualche modo oggi assorbito per essere neutralizzato nella sua portata rivoluzionaria. Ecco. Non so se voi siete d'accordo su questo, ne possiamo parlare, ma secondo me è abbastanza evidente. E io credo che uno dei problemi che sta alla base di questo qui quid pro quo, di questo inganno, è il fatto che quando noi parliamo di natura non abbiamo bene chiare le idee su che cos'è la natura o ci facciamo un'immagine della natura sbagliata. Ad esempio, parlando di natura, lo accennava già Maria Giovanna prima, parliamo di ambiente, come se la natura fosse appunto una specie di paesaggio in cui gli esseri umani vivono e questo paesaggio non dobbiamo sporcarlo perché altrimenti è brutto vivere in un ambiente, no? Ma la natura non è una cosa che sta fuori di noi. La natura non è qualcosa di esterno all'uomo, anche l'uomo è natura, quindi in qualche modo dobbiamo capire come rapportarci con qualcosa che anche noi siamo e questo già ci pone dei problemi teorici, concettuali, noi non riusciamo ad articolare chiaramente questo problema. I greci parlavano di physis e di techne, la physis è ciò che si genera da solo, la techne è ciò che l'uomo produce artificialmente. Ma già questa dicotomia non è così evidente, non è così facile da accettare. Anche perché l'idea che la natura sia semplicemente qualcosa di esterno, che noi dovremmo proteggere, che noi dovremmo lasciare intatto, addirittura negli esiti più estremi di questa visione, no? Perché chiaramente se la natura è ciò che non è l'uomo, l'uomo deve in qualche modo rompere meno le possibili le scatole alla natura, perché la natura è qualcosa che va da sé. È qualcosa anche di a questo punto ingiudicabile, perché se io non posso mettere mano perché altrimenti quello che faccio distrugge, è invasivo, allora inevitabilmente io non posso giudicare quello che è natura. Al limite posso regolare dei cicli della natura, in qualche modo mi impone. E tutto questo è chiaramente falso, perché la natura, se prendiamo questa espressione nel suo senso più proprio, non è meno distruttiva dell'uomo. La natura si evolve con una serie di catastrofi e la natura non è un ordine armonico che noi possiamo contemplare nella sua purezza. La natura non ha niente di puro e non ha niente di armonioso. L'armonia è un concetto umano che noi proiettiamo sulla natura in questa veste, quando noi la consideriamo qualcosa di esterno a noi. Quindi il problema è di capire da un lato come relazionarci, dicevo all'inizio, con qualcosa che in realtà noi stessi siamo. Dobbiamo abolire questa dicotomia tra ciò che è umano, ciò che è culturale, ciò che è tecnologico e ciò che è naturale, è una dicotomia che non sta in piedi, e dobbiamo appunto soprattutto abolire la dicotomia tra l'interno e l'esterno, per cui ciò che è fuori di noi è natura e in qualche modo ci dobbiamo rapportare con qualcosa che ci è estraneo. Questo è, questa dicotomia è proprio esito del tipo di pensiero, del tipo di sistema sociale, produttivo, culturale che ha prodotto il disastro di cui noi siamo testimoni. Allora, il rapporto tra uomo e natura va articolato in maniera più corretta, e secondo me un modo per farlo è mettere in mezzo proprio la tematica di cui io mi sono occupato in alcuni scritti, cioè la tematica dell'animale, la questione animale. Cioè capire l'animale può aiutarci a interpretare in maniera più, come dire, più articolata e quindi anche più efficace, sia concettualmente che praticamente, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico, il rapporto tra l'uomo e la natura. L'animale è in qualche modo il crocevia del nostro rapporto con la natura, è quella catena che ci lega al mondo naturale e che noi insistentemente dobbiamo censurare, dobbiamo negare, proprio per poter giocare questo gioco sporco e ingannevole di una dicotomia tra noi e la natura stessa. E dico che è il crocevia e che in qualche modo è il punto di passaggio necessario di un ripensamento della natura, perché inevitabilmente l'animale è ciò che ci è più vicino, è ciò che ci è più vicino, e proprio perché ci è più vicino dal punto di vista evolutivo, dal punto di vista come dire, biologico, psicologico, esistenziale anche, gli animali hanno un mondo diverso dal nostro, ma hanno un mondo, proprio perché ciò che ci è più vicino è ciò che deve essere appunto espulso più radicalmente dall'ambito dell'umano per poter stabilire questa dicotomia tra la cultura e la natura, tra la tecnologia e l'ambiente. Dobbiamo espellere, e questo è quello che abbiamo fatto nel corso di millenni, sia da un punto di vista simbolico che da un punto di vista materiale, l'animale dall'ambito dell'umano, dal noi, da quello che noi percepiamo come nostra comunità. E questo l'abbiamo fatto dall'alba dei tempi. Se voi ci pensate, gli animali domestici, abbiamo ridotto la loro, in qualche modo la loro, il loro essere selvatico, facendoli vivere ai margini della nostra società umana, e quindi addomesticandoli, cioè trasformandoli, modificandoli, per in qualche modo adattarli al nostro modo di vivere, alle nostre esigenze. Ma se ci pensate bene, anche gli animali selvatici sono selvatici perché noi li abbiamo resi selvatici, perché avendo in qualche modo, avendoli espulsi dall'ambito urbano, poi magari tu ci parlerai anche di questo, e avendo allargato a dismisura il raggio della nostra presenza sul pianeta, inevitabilmente questi animali noi non li incontriamo e quindi diventano degli estranei per noi. Sono degli effetti del nostro modo di vivere, del nostro modo di pensare e di pensarci, che noi non percepiamo più. Per cui quello che noi vediamo è la fine di questa catena di effetti, e la fine di questa catena di effetti è la dicotomia tra l'uomo e la natura. Dicevo che l'animale viene espulso nella civiltà di cui noi siamo parte, simbolicamente e materialmente. Cosa vuol dire questo? Da un punto di vista simbolico significa che l'umano si definisce per negazione dal non umano. Noi abbiamo costruito una società, una civiltà molto complessa, in cui inevitabilmente ciò che noi siamo viene determinato da ciò che escludiamo dal cerchio dell'umano. E questo ha prodotto una serie di contraccolpi, a partire dall'antica Grecia fino a, adesso dirò qualcosina sull'età moderna e l'età contemporanea, una serie di contraccolpi, una serie di dualismi che anche questi noi ci portiamo dietro e che modellano il nostro modo di percepirci, di percepire il mondo, prima ancora che noi diventiamo consapevoli è il motivo per cui è così difficile modificare semplicemente con un'azione di convincimento argomentativo, razionale, il sistema attuale, perché è un sistema che non, come dire, che passa dentro di noi, passa attraverso i nostri corpi, l'inconscio, prima ancora che attraverso la nostra adesione razionale e consapevole. Dualismi, come la mente e il corpo, per esempio, in cui un polo di questo, di questa dualità rappresenta qualcosa che ci è più proprio e l'altro qualcosa che in qualche modo noi dobbiamo controllare, dobbiamo dominare. Nessuno può concepirsi come individuo adulto, maturo, senziente, se non ha una mente che domina il proprio corpo. Questa visione non è una visione ovvia, banale, e lo è per noi, perché nel nostro modello di civiltà si è imposto questo tipo di dicotomia. Il corpo è l'animale dell'uomo, dice Galileo. Oppure un'altra forma di dicotomia che rimbalza su questa, è contigua a questa ma non coincide con questa, fra sentimento e razionalità, per esempio. Sentimento e razionalità, i sensi e l'intelletto, anche qui. Per essere pienamente se stessi, per essere pienamente umani, bisogna saper dominare i sentimenti. Altrimenti ci si comporta come bestie o come femmine. Altra dicotomia. Il maschile e il femminile. Maschile che domina, che ha il controllo di sé, la padronanza, e il femminile che invece è il l'aperto. Positivo, in realtà no, è debole, è appunto ciò che si commuove, ciò che è in grado di, ciò che si prende cura, anche diventata una di moda dire, di parlare della cura come se fosse una cosa positiva, dipende come si intende la cura. Bambino e adulto, l'abbiamo dovuto cacciare via il bambino perché lui giustamente ai nostri riti non si presta, ma anche questo, che ci sia l'età della ragione e che prima dell'età della ragione si sia invece totalmente inconsapevoli, totalmente incapaci di produrre qualcosa che abbia un senso e un'utilità, non è così scontato. Follia e razionalità, no? Tutte dicotomie che in qualche modo attraversano la nostra storia e tutte inevitabilmente, guarda caso, mettono nel cono d'ombra di ciò che deve essere espulso o dominato, controllato, amministrato, che cosa? Tutto ciò che è più vicino alla natura, tutto ciò che è lontano da un'idea di umano come una identità forte, padrona, espansiva, appunto dominatrice, inevitabilmente maschile. Allora, questa è la civiltà del dominio. La civiltà del dominio è fondata su questo tipo di meccanismo, un meccanismo di asservimento dell'altro in cui l'altro viene ridotto nel senso di un riduzionismo, nel senso di un marcare con i caratteri dell'inferiorità e della pericolosità tutto ciò che entra in questo cono d'ombra per essere dominato, controllato, gestito, amministrato. Non è soltanto l'altro, è anche ciò che incessantemente mette in pericolo questo sistema, questa grande piramide del potere su cui si regge l'Occidente. Solo l'Occidente? No, non solo l'Occidente in realtà. Il nostro sistema culturale e produttivo, attraverso una serie di metamorfosi, è riuscito a innestarsi in tutti i continenti, è riuscito in qualche modo a imporsi e a vincere. Perché? Perché probabilmente la radice stessa su cui poggia il sistema occidentale, che è soltanto più, come dire, più virulento e più radicale nelle sue pretese, ma non assiologicamente, cioè eticamente, nei suoi valori fondamentali diverso. Ogni forma di civiltà poggia sull'asservimento della natura. della natura non umana, cioè di una natura che è intesa fin dall'origine come qualcosa di altro da noi e che noi dobbiamo controllare, dominare per poter sopravvivere. Questa idea non nasce soltanto in Occidente, nasce anche altrove ed ha potuto attecchire perché tutte le grandi civiltà alla loro radice hanno questo vizio fondamentale di interpretare la natura non umana come qualcosa appunto a disposizione dell'uomo. Certo, da noi in Occidente questo ha subito ulteriori ripercussioni e quindi il sistema si è chiuso in una morsa per cui, questo l'ha reso molto più efficiente, molto più distruttivo e quindi anche vincente da un punto di vista prettamente economico, cioè di una sfida di forza, di una lotta di forza. Allora, la natura non umana, di cui appunto l'animale è il punto di passaggio fondamentale, perché se colpisci quello, se rendi l'animale, che è ciò che è più simile a te, totalmente altro da te, se lo annulli simbolicamente, allora è gioco facile nel considerare anche il resto della natura non umana come qualcosa di altro e a tua disposizione. Quindi, se da un punto di vista simbolico è stato possibile ridurre l'animale non umano a qualcosa di esterno, quindi inferiore e quindi gestibile dall'uomo, questo chiaramente da un punto di vista simbolico ha avuto una sua ripercussione materiale, cioè un tipo di sistema produttivo, abbiamo costruito un tipo di sistema produttivo in cui l'animale funziona come prima come ingranaggio e poi come materia bruta del nostro potere. L'uomo sempre, fin dall'antichità, non sempre, usato l'animale come forza lavoro, ma soltanto recentemente in termini di storia della civiltà, quindi in termini millenni, siamo arrivati a pensare che l'animale fosse materia prima. C'è avuto Cartesio per dire che l'animale è una macchina. Ma come diceva intelligentemente Marx, Cartesio vede l'animale come una macchina perché pensa con gli occhi del periodo della manifattura. L'animale serve, deve essere ridotto a macchina se io voglio mettere in campo un progetto di dominio totale sulla natura. E questo è stato reso possibile, appunto, non a caso, a partire dal 600, proprio dalla rivoluzione scientifica. Prima si sentivo che parlava dello scientismo, ecco, meno male che se ne parla, perché lo scientismo è un grosso problema, non la scienza ovviamente, che è un concetto antico, anche Aristotele faceva scienza. Lo scientismo è una ideologia che di un certo modello di scienza fa l'alfa e l'omega di ogni sapere, fa il criterio di misura della verità, lo scientismo, cioè l'idea che è vero sia solo ciò che rientra dentro dei canoni di tipo calcolistico, di tipo quantificante, di tipo appunto utilitaristico, e tutto ciò che sta al di fuori di questo, ciò che non è calcolabile, ciò che non è quantitativo, ciò che non è utile, diventa in qualche modo non solo non interessante, ma addirittura fastidioso a un progetto di dominio e di controllo. E se ripercorrete quelle caratteristiche che dicevo prima, la corporeità, il sentimento, la sessualità, il mondo del bambino o il mondo del folle, sono tutte cose che non si possono calcolare, sono tutte cose che rientrano nell'ambito del qualitativo, sono tutte cose che rientrano nell'ambito del non utile, anzi, anche la sessualità. Ciò che c'è di bello nella sessualità, ciò che non è utile, ciò che sfugge al calcolo. Allora, diceva, Silvano Pedrosino, che è un filosofo dell'Università di Milano, dice: quando a Quark ci fanno vedere il sesso, ce lo fanno vedere il sesso umano come il sesso delle marmotte, dicendo due cose giuste, cioè una cosa giusta e una cosa sbagliata. Che è vero che ci fanno vedere il sesso umano come il sesso delle marmotte, il problema è che ci fanno vedere anche il sesso delle marmotte come un sesso meccanico, cosa che non è. Bisognerebbe entrare nella mente della marmotta per sapere cos'è il sesso della marmotta. Cosa si prova a essere una marmotta? C'è chi ha scritto cosa si prova a essere un pipistrello, bisognerebbe scrivere anche cosa si prova a essere una marmotta, e così via, per tutte le miriadi di specie non umane che esistono sul pianeta e che noi non conosciamo ancora. Allora, dicevo, la rivoluzione scientifica è un crocevia importante in tutto questo, in questo discorso, e è quello che fa la grossa differenza tra la civiltà occidentale e le altre civiltà, tant'è vero che hanno cominciato a seguirci una volta che hanno visto che con un certo metodo di indagine sulla natura, che vuol dire un certo sguardo sulla natura, avevamo dei risultati, otteniamo dei risultati che gli altri non avevano, e quindi sono dovuti adeguare. La rivoluzione scientifica, la faccio breve, ha in un punto preciso la sua caratteristica principale che a noi interessa, nella negazione dell'antropomorfismo. Cioè, fino al 600, per dirla in maniera così rozza, la scienza era qualitativa, la scienza di Aristotele era scienza qualitativa, e che ci fosse un flusso, un passaggio costante tra l'umano e il non umano era accettato e accettabile. Quella dicotomia di cui parlavo prima, quelle dicotomie di cui parlavo prima, potevano essere giocate. Esistono in tutte le culture le dicotomie tra l'umano e il non umano. Il problema è che non sono mai dicotomie radicali, irreversibili. Sono sempre delle opposizioni binarie su cui si può lavorare e che possono essere superate. A partire invece dalla rivoluzione scientifica, noi abbiamo uno sguardo sulla natura che è uno sguardo appunto quantitativo, calcolante, utilitaristico. Cioè, la natura è esattamente quello che dicevo prima, materia a nostra disposizione, che noi possiamo plasmare come vogliamo. E per poter arrivare a questo abbiamo dovuto appunto mettere in campo una serie di linguaggi matematici, fondamentalmente, proprio per ridurre ogni possibile antropomorfismo, cioè l'idea che ci sia qualcosa che io condivido con l'oggetto che sto studiando, l'antropomorfismo. Tant'è vero che quando voi, come dire, la prima cosa che si fa per fare sperimentazioni sugli animali è negare assolutamente una umanità all'animale, cioè che l'animale sia simile a me, altrimenti non potrei farci della sperimentazione, non so se è chiaro, no? Con il paradosso che io faccio sperimentazioni sugli animali perché sono simili a me, però non posso fare perché non sono simili a me. Com'è che ci troviamo dentro questa contraddizione? Appunto, perché viviamo in un sistema che si fonda su queste dicotomie e che produce da un lato una serie di effetti strabilianti, perché è chiaro che basandosi su questa visione della natura io posso, attraverso i miei meccanismi tecnologici di manipolazione, ottenere degli effetti strabilianti che io non considero tutti negativi, ti ho detto dell'inciso, ma dall'altro lato agisco proprio a partire da un presupposto che è falso, cioè che ci sia una totale, una radicale discontinuità tra me e ciò su cui io opero, la natura, cioè che la natura sia oggetto e che io sia il soggetto, io sono il soggetto che manipola l'oggetto. Ok, allora, questa, che la natura non vada antropomorfizzata è un tabù radicale, non, scusate, non vostro, è un tabù profondo della nostra cultura, tant'è vero che chi comincia a fare discorsi su i limiti della scienza, attenzione perché la scienza, immediatamente viene utilizzato un fricchettone, uno che pensa che la natura è appunto, non so, la fatina natura che è, in cui noi siamo tutti quanti belli, abbracciati e vive viva. No, è un discorso che va però fatto. Sì, è chiaro che se io non pongo, come dire, se la scienza in qualche modo, scienza moderna, è in qualche modo parte dal presupposto che tutto è lecito, perché tanto tutto al di fuori dell'uomo, e anche qui bisogna vedere come fino a che punto, è soltanto materia a mia disposizione, oggetto morto su cui io posso agire come voglio, è chiaro che non c'è limite a quello che posso fare, a quello che possiamo fare come società. Salvo poi vedere degli effetti distruttivi, perché è inevitabile che, siccome questo, il punto di partenza di questo discorso è falso e contraddittorio, che c'è questa cesura radicale fra me e l'altro da me, che non sta né in cielo né in terra, allora è chiaro che poi un sistema fondato su questo produce delle disfunzioni, produce delle distorsioni economiche, sociali e ecologiche. Il problema qual è? È che per risolverle, se uno non cambia paradigma, cioè sguardo sulla natura, riproduce esattamente gli stessi meccanismi. E allora dice, beh, cioè abbiamo prodotto questo disastro, abbiamo la zootecnia fa disastri, come li risolvo? Con la zootecnia, no? Cioè produco animali più adatti a quel tipo di alimentazione che non va bene per quel tipo di animale, no? Cioè lo sapete, quali sono cose banali che sapete anche voi. Allora bisogna cambiare quindi lo sguardo per modificare alla radice questo tipo di sistema, cioè l'approccio che è diverso. Il problema qual è? È che non è soltanto una questione appunto simbolica, cioè relativo soltanto al modo in cui noi pensiamo noi stessi e la natura. Purtroppo è anche un sistema produttivo, quindi anche un codè materiale, ha anche un aspetto economico in senso forte che ci troviamo di fronte, perché l'età moderna ha avuto appunto, ha visto appunto un movimento sinergico tra una visione appunto quantitativa, scientizzata della natura, che permetteva uno sfruttamento maggiore della natura, e dall'altro un sistema economico, un modo di produzione nuovo, quello in cui ancora noi viviamo, che appunto traeva sostentamento, arricchimento dallo sfruttamento sia degli umani che dei non umani. Cioè un sistema produttivo fondato sull'accumulazione di risorse e sulla espansione illimitata. Ora, sistemi produttivi fondati sull'accumulazione e l'espansione, anche questi ci sono sempre stati nella storia dell'umanità. Si chiamano società di produzione, si fondano sull'accumulazione e sull'espansione. Il problema è che la società di produzione in cui noi viviamo oggi non conosce limite. E quindi le sue contraddizioni esplodono in continuazione e noi cerchiamo di risolvere sempre con lo stesso modalità che ha prodotto queste disfunzioni. Allora, quali sono le soluzioni che si possono immaginare? Io faccio filosofo, non faccio economista, e quindi non parlerò degli aspetti pratici, pragmatici, ne parlerà qualcun altro. E dico che però sicuramente bisogna immaginarsi un modo diverso di vivere, di convivere tra umani e tra umani e non umani, per risolvere i problemi che noi ci troviamo di fronte. La soluzione, appunto, l'ho già accennato prima, secondo me non è un ritorno a, cioè non si tratta di tornare a delle società, tipi di società precedenti, per vari motivi. Anzitutto perché tutte le società, anche le società tradizionali, si fondano su quella opposizione fasulla tra umano e non umano, che noi invece oggi siamo in grado di articolare in modo diverso. Articolare, non superare, articolare in modo diverso il rapporto tra l'umano e il non umano. Sicuramente non considerandola questa barriera, una barriera assoluta che mette l'uomo da una parte e tutte le altre specie viventi dall'altra, perché questo è veramente follia. Non possiamo pensare così in nessun ordine di pensiero teorico, né filosofico, né scientifico, né tantomeno evoluzionistico. Non possiamo pensare così, che c'è l'uomo e tutte le altre specie. Quindi questa barriera è una barriera che va appunto ripensata in maniera diversa. È una barriera porosa in realtà. Le specie sono tutte diverse, anzitutto. e gli esseri viventi sono delle singolarità, questo dobbiamo dire. Che poi questo sia un pensiero così radicale che uno comincia a dire vabbè, ma allora la zanzara, ma allora come facciamo questo? Sì, va bene, poi i problemi pratici ci penseremo, ma noi dobbiamo prima articolare i concetti in maniera giusta, non possiamo pensare di partire con dei concetti già fasulli, capite? Quindi prima lanciamo l'immaginazione fin dove l'immaginazione ci può spingere per comprendere. Lanciare l'immaginazione fin dove ci può spingere per comprendere, lo dico a ragion veduta, perché il nostro modo di pensare è limitato, il nostro modo di immaginare è limitato dal tipo di sistema di civiltà in cui noi viviamo. La nostra sensibilità è limitata dal modo in cui noi viviamo. E quindi l'unico organo che noi abbiamo che ci spinga, che ci permetta di andare al di là dei nostri limiti è l'immaginazione. Riuscire a proiettarci oltre l'orizzonte del presente. Questo lo dobbiamo fare, è un esercizio che dobbiamo fare. Poi le risposte pratiche giorno per giorno le articoleremo in maniera, le articolerà chi sarà in grado, chi avrà questo compito oneroso. Ma noi oggi qui abbiamo il dovere di pensare in maniera giusta il rapporto nostro con l'altro da noi, in tutte le sue forme. Quindi dicevo, non si tratta di tornare indietro a società che comunque vivevano questa dicotomia che noi abbiamo oggi, almeno da un punto di vista filosofico e anche scientifico, se pensiamo all'evoluzionismo, superato, abbandonato. Non c'è un noi e un altro fuori di noi, completamente altro da noi, che, con cui non possiamo entrare in relazione in nessun modo perché sarebbe inferiore o semplicemente diverso. Questa è una visione superata. Ma poi non capisco mai perché ci dobbiamo tenere le società tradizionali, perché producevano in maniera meno distruttiva del capitalismo, però era una società comunque violente, per esempio era una società in cui la donna era servita, erano sessiste, cioè questo non si capisce perché dovrebbe cambiare. La società tradizionale ce la riprendiamo con tutti i suoi difetti. Se siamo usciti dalla società tradizionale, evidentemente abbiamo fatto un percorso che ci fa dire ma questo non ci sta bene, questo non ci sta più bene. Allora, come non ci sta più bene lo schiavismo, non ci sta più bene il sessismo, magari non ci sta più bene dire che c'è l'uomo, c'è tutte le altre specie dall'altra parte. Ecco, cominciare a ripensare anche i rapporti tra le specie. Allora, dicevo, la soluzione qual è? Io la dico appunto in maniera teorica, da filosofo, mi scuserete, ma questo è il mio mestiere. Anzitutto, ripensando la nostra identità, cioè non pensarci più come un noi che esclude con una muraglia tutto ciò che è altro da noi, perché inevitabilmente questa mossa è la mossa di una esclusione che ghettizza, di un'esclusione che riduce, nel senso di impoverisce l'altro e anche la mia capacità di esperire l'altro. Dicevo prima, tanto gli animali selvatici quanto gli animali domestici sono ciò rispetto a cui noi abbiamo problemi a relazionarci, anche con gli animali domestici, perché non possiamo più stabilire ciò che è nostro e ciò che non è nostro nel rapporto con loro. Allora, questo non ci fa tanto problema perché comunque ormai convivono con noi e via. Però se noi dobbiamo ripensare alla radice chi siamo, per dire come vogliamo essere, come vogliamo vivere, inevitabilmente dobbiamo ripensarci non come un'identità chiusa che esclude l'altro da sé, ma appunto inevitabilmente come una dialettica, un'entità dialettica in cui c'è un confluire continuo tra il noi e l'altro da noi, tra l'interno e l'esterno. Ripensarci quindi non come divisi tra noi e l'animale che siamo, che sia il nostro corpo, che sia la nostra sensibilità, che sia la nostra parte femminile, per me che vi parlo, infantile, l'inconscio, tutto questo è tutto ciò che la civiltà occidentale ha ridotto, ha tradotto nel negativo dell'uomo, cioè che l'uomo in qualche modo deve dominare, controllare ed espellere da sé per poter essere veramente sé. Allora, la radice di una civiltà che non sia una civiltà del dominio, ma sia una civiltà dell'accoglienza, della solidarietà, non ci può essere un io chiuso nel suo fortilizio, ma un'identità appunto porosa, un'identità aperta, in divenire, accogliente, che sappia accogliere l'altro. Sappia accogliere l'altro. Cosa significa concretamente accogliere l'altro quando l'altro è così diverso che io neanche lo capisco? Appunto, questo attiene a come si organizzerà una società libera. Ma una società libera è una società che sa anche immaginarsi diversa, e noi questa libertà non ce l'abbiamo. Dobbiamo sforzarci per immaginarci diversi da come siamo. È inevitabilmente una società che deve considerare quindi la natura come soggetto e non come oggetto. La natura non è un oggetto a nostra disposizione, la natura è, ha una soggettività. Questo oggi detto così inevitabilmente sembra fricchettonismo, e io lo so, però purtroppo non c'è un altro modo per dirlo. Ma perché le carte sono truccate, perché se il soggetto sta di qua e si definisce proprio perché esclude l'altro, capite voi che io, per disinnescare questo meccanismo, inevitabilmente dico: guardate che però anche dall'altra parte c'è il soggetto, anche la natura è soggetto. Ma quando dici questo, vedete, non riesci neanche a dirlo, perché dire la natura è soggetto è una bestemmia, oppure è l'LSD. No, non è né la bestemmia né l'LSD, è che il concetto di soggetto va rinegoziato, non è tutto di qua e di là, niente. C'è una soggettività nella natura che parla a noi prepotentemente nella soggettività animale. Ecco perché dico l'animale è il crocevia di questo ripensamento della natura. Dov'è che la natura ci parla in maniera più viva del suo essere soggetto, del suo avere desideri, del suo avere bisogni, del suo comunicare? Dov'è che ci parla in maniera più evidente? Ma negli animali, non umani, ovvio, perché lì lì dobbiamo sforzarci di dire che non è un soggetto, dobbiamo costringerci a dire che non è un soggetto. Non ci siamo mai definiti in contrapposizione con le piante, non abbiamo detto mai l'uomo è una pianta razionale, perché l'uomo è un animale razionale. No? Perché? Perché l'animale è più vicino e quindi ci parla più direttamente. Dobbiamo far finta che non lo capiamo. Maiale che urla, dice Cartesio, è come un organo che tu premi il tasto e mette un suono. È un ride oggi di Cartesio, ma come faceva Cartesio a dire queste cose? Noi viviamo però in un sistema che funziona così, come se l'animale fosse un organo che tu spingi un tasto e esce il suono. E non un urlo. Dice, ma urlo è antropomorfo. Che urla? No, urla. Soffre. No, soffre è antropomorfo, non lo puoi dire. Vedete? È un gioco truccato. Allora noi dobbiamo entrare dentro questo gioco simbolico e disinnescarlo. L'unico modo è dire le bestemmie. Bestemmiare. La natura è soggetto. Lo dobbiamo dire. E poi disinnescare anche il sistema produttivo. Cioè organizzare un sistema produttivo in cui non ci sia la iperproduzione, la iperproduttività, che non è funzionale a nessuno, e ormai questo si è capito, perché il problema, quando tu soddisfi un bisogno, non sta nell'oggetto che soddisfa il bisogno, ma anche nel bisogno stesso. E quindi l'iperproduttività è propria di una società bulimica, di una società dello spreco. Fa piacere leggere l'unico passo che vi leggo, di Marcuse, Dall'uomo a una dimensione, scritto negli anni 60. Che diceva: che uno dei problemi della società contemporanea è proprio l'iperproduzione, che non è funzionale a niente se non appunto a questa accumulazione ed espansione. Nell'era contemporanea la sconfitta della scarsità è ancora limitata a piccole zone della società industriale avanzata. La loro prosperità nasconde l'inferno dentro e fuori i loro confini. Cioè, nelle piccole zone della società occidentale avanzata, dove c'è il benessere, questo benessere è fondato sull'inferno, che altri vivono fuori dei confini e anche dentro i confini. Pensiamo appunto alla natura asservita, manipolata, schiavizzata dentro le società del benessere. Inoltre, essa diffonde una produttività regressiva, cioè una produttività che ti fa mettere in dubbio che tu sia adatto a questa società. La produttività repressiva. Ma come? Non hai bisogno di tutte queste cose che produciamo? Come non hai bisogno? Certo, c'è bisogno. Se non hai bisogno, sei strano. E i falsi bisogni? Questo è un concetto che negli anni 60 andava tanto, i falsi bisogni. Che oggi è difficile dire i falsi bisogni, all'epoca era più facile dirlo. Cioè, come fai? Tu giudichi i miei bisogni? I miei bisogni sono miei, sono veri. Insomma, dipende. Dipende. I bisogni sono un prodotto sociale, non sgorgano così dall'individuo, quindi anche i bisogni possono essere falsi. È repressiva la società contemporanea, giusto nella misura in cui promuove la soddisfazione di bisogni che richiedono si continui la corsa da topo del tenersi all'altezza dei propri pari e dell'obsolescenza pianificata. L'obsolescenza pianificata vuol dire che le cose diventano vecchie e sono pianificate perché diventino vecchie, scritto negli anni 60. Godendo della libertà di non usare il cervello, lavorando con e per i mezzi di distruzione. Mezzi di distruzione. Le ovvie comodità create da questo tipo di produttività e più ancora il sostegno che essa dà ad un sistema di dominio fondato sul profitto facilitano la sua importazione nelle aree meno avanzate del mondo. All'epoca ancora era all'inizio questa infiltrazione di questo sistema produttivo nelle aree, non si parlava ancora dell'India, per dire, no? Era un paese postcoloniale, dove l'introduzione di un tale sistema significa pur sempre compiere uno straordinario progresso in termini tecnici e umani. E certo, è ovvio, è vero, quello che dicevo prima. Non è che questo sistema nasce dalle società tradizionali così per caso, nasce perché soddisfa alcuni bisogni che nelle società tradizionali non erano soddisfatti. Il problema è che ne produce altri di falsi, di distruttivi, e che mette in moto un meccanismo che nelle altre società precedenti non era visibile, perché erano società sostanzialmente stazionarie, ma stazionarie anche nella loro violenza, nel loro asservimento, che comunque del debole, che comunque c'era. Pure la stretta relazione fra capacità tecnica e capacità politico-manipolativa, fra produttività come fonte di profitto e dominio, fornisce alla sconfitta della scarsità le armi per bloccare la liberazione. Cioè la liberazione non va avanti proprio perché si pensa in termini di soddisfazione dei bisogni e dell'imitazione della scarsità, come se la scarsità fosse il problema. Ma oggi il problema è la scarsità. In gran parte è la pura quantità di beni e servizi, lavoro e svago nelle regioni super sviluppate che porta a questo blocco. Di conseguenza il cambiamento qualitativo, cioè il cambiamento di sistema, sembra presupporre un cambiamento quantitativo nel tenore avanzato di vita, vale a dire una riduzione del sovrasviluppo. È molto prima che si parlasse di decrescita, Marcuse già aveva visto questa cosa. La crescita illimitata è un problema, perché la crescita illimitata, prima ancora che nei suoi effetti, parte da quei presupposti che dicevo io prima, cioè di un soggetto che ha fuori di sé una terra di nessuno su cui lui non ha, verso cui lui non ha nessun dovere, perché è un altro, perché se lui è vivo, se lui è senziente, il resto è pura materia priva di consapevolezza. Se lui ha dei diritti, il resto è qualcosa che non ha diritti. Se lui ha dei bisogni, il resto è ciò che non ha bisogno. Capite questa dicotomia? Allora la crescita infinita, oltre che per i suoi effetti distruttivi, è sbagliata proprio come sistema, come pensiero che ha la sua base. Si fonda su un assunto sbagliato, che qui ci sia un soggetto e che lì ci sia un oggetto, che qui ci sia un io e che lì ci sia dell'altro che è a mia disposizione. Allora non è possibile una crescita infinita e limitata e quindi distruttiva se non a partire da queste premesse. Ecco perché io sinceramente non so se sto qui a parlare da antispecista o da ecologista, perché per me da questo punto di vista il problema non si pone. Cioè, se non cambiamo alla radice il modo di pensare noi stessi, e quindi inevitabilmente anche l'altro, e quindi inevitabilmente anche la madre, non cambiamo sistema. Rimaniamo irretiti dentro la civiltà del dominio. Dobbiamo spingerci a immaginare altro. Grazie.